Grazie, grazie mille. Mi sentite bene?
Sì.
Allora, grazie alla dottoressa Mereghetti per questa introduzione fin troppo generosa e al dottor Caputo e a tutti gli amici del circolo Dossetti. Adesso provo a condividere il PowerPoint in primo luogo. Fatemi un cenno di assenso se funziona tutto bene.
Sì, perfetto.
Allora, oggi proverò a raccontarvi un pochino, ma in un modo niente affatto tecnico, quello che ho pensato in anni relativamente recenti. Si sente un po' di rumore, secondo me, perché ci sono dei microfoni aperti, sentite anche voi? Perché io ho lavorato per molti anni, più di quanti adesso abbia voglia di ricordare, su cervelli abbastanza complicati, complessi, ve li menzionerò tra breve, ma ho sempre avuto una specie di dubbio, di tarlo nel mio cervello, che ha origini in parte personali, in parte scientifiche. Le origini personali sono rappresentate qui ed è veramente un ricordo infantile. Può darsi che alcuni di voi abbiano avuto la mia stessa esperienza, cioè di incontrare in giardino o andando a fare un picnic questi conetti misteriosi. E questi conetti misteriosi che mi fece scoprire un compagno di giochi durante l'infanzia, sono abitati dai formicaleoni, che sono queste creature qua, non propriamente piacevoli d'aspetto, che sono delle larve di insetti che nello stadio larvale costruiscono degli imbuti, dei coni nella sabbia, che sono delle trappole per catturare le prede. E potete vedere qui la fase di costruzione di uno di questi coni. Io ci ho lavorato, adesso ve la faccio vedere tra un momento. Agli inizi proprio della carriera volevo, come argomento di tesi, studiare i meccanismi di costruzione dell'imbuto, della trappola, che è interessante perché oltre a costruire questo cono sofisticato, questi insetti sono un po' unici nell'uso di strumenti, perché per favorire la caduta della preda dentro il cono fanno dei lanci di sabbia, cioè gli lanciano addosso della sabbia con dei movimenti a scatto del capo, cioè fanno così e gli lanciano la sabbia addosso. E mi sembravano comportamenti relativamente semplici che, insomma, nella mia intenzione potevano essere spiegati in termini meccanicistici, riduzionistici. E qua vi faccio vedere ad una velocità molto accelerata la costruzione del cono da parte di un formicaleone. Questi sono immagini recenti, in realtà, non risalgono ai tempi della mia tesi di laurea. Da molti anni tengo, durante l'estate, alcune di queste creature sul tavolo nel mio ufficio come pet, diciamo così, come animali domestici. E uno dei miei postdoc, un ragazzo francese, è rimasto incantato, non li conosceva e ha detto: "Ma non potremmo riprendere questo progetto, riprendere a studiarli? Adesso ci sono dei metodi, delle tecniche molto sofisticate di etologia computazionale che consentono di seguire con rigore che cosa fa l'animale." Non so se riuscite a capire, la terza dimensione è un po' impedita qua, però vedete che lancia la sabbia. La sabbia ha differenti grammature, è rappresentata dai colori diversi, e quindi lui fa una specie di selezione biofisica e alla fine rimane soltanto la sabbia più fine, quella bianca, e abbiamo anche osservato, e mi ha molto sorpreso, che il comportamento degli animali è molto più plastico e flessibile di quanto io immaginassi all'epoca, e cioè non si limita in risposta a stimoli vibratori a lanciare a casaccio la sabbia, ma lo fa in una maniera, come dire, mirata. Qui, adesso lo vedrete meglio, si vede la testina in questa posizione, il corpo, e la formica è qua. E quindi potete notare che all'inizio i lanci di sabbia per farla cadere giù sono piuttosto imprecisi, e quindi lui a un certo momento si gira, mette il culetto in posizione posteriore, in maniera tale che il lancio, che viene fatto in questo modo, si diriga con maggiore precisione verso la potenziale preda. Vedete qua, non funziona bene, non riesce a colpirla, Allora, tac, si mette così e adesso fa dei lanci, vedete, molto più precisi. In questo caso specifico la formica se la cava e non viene catturata. Recentemente è stato pubblicato, non so se l'avete visto, un testo di Leopardi quasi sconosciuto, che è una specie di piccolo trattato di storia naturale che lui ha scritto in giovanissima età, e nel quale descrive queste creature, si vede che l'avevano colpito, e che chiama Mirmeco Leoni. Vi ho raccontato questa storia un po' aneddotica, semplicemente per farvi notare che i meccanismi di costruzione del pit, di questo conetto, di questo imbuto, sono a tutt'oggi sconosciuti, e adesso non ho stime precise di quanto sia grande il sistema nervoso di queste larve, indovino come quello di un moscerino della frutta, probabilmente 100.000 neuroni, una cosa così piuttosto piccola. Quindi, in un certo senso, se abbiamo difficoltà a capire questi meccanismi qui, forse, come dire, la nostra intera intrapresa è vana in qualche modo. E d'altra parte, sull'altro versante, però, più un po' di anni dopo, quando avevo cominciato gli studi, dopo essermi trasferito dall'Italia in Gran Bretagna per studiare neurobiologia, mi era capitato l'occhio su un articolo pubblicato su Science, in cui un giornalista riferiva di alcune osservazioni di un pediatra che si chiama John Lorber dell'Università di Sheffield, piuttosto stupefacenti. Infatti l'articolo si intitolava, se ricordo bene, Is your brain really necessary? Cioè, il vostro cervello è davvero necessario? E questo pediatra aveva studiato bambini affetti da idrocefalo, che vuol dire più o meno acqua nella testa, nel cervello. Normalmente i ventricoli cerebrali hanno le dimensioni che vedete qua, la gran parte della cavità cranica è occupata da tessuto nervoso. Ma in questi individui, ne vedete un esempio qua, i ventricoli sono andati incontro a una grande espansione e quindi la gran parte del cervello qua dentro è occupato da liquido cerebrospinale. E la corteccia, vedete, si riduce dai 4-5 centimetri circa che occupa dalla base, diciamo così, alla sommità, si riduce a un millimetro o poco più. Ma la cosa straordinaria è che uno di questi ragazzi, studiati da John Lorber, ce n'erano vari casi, ma uno l'aveva studiato in maniera approfondita, era un giovane uomo attorno ai 22-23 anni, che aveva un QI di 125, quindi molto alto, sopra la media, sapete, la media convenzionalmente sul QI è 100, e che era uno studente di matematica a Sheffield. E all'esame, diciamo così, con la MRI, mostrava però una corteccia di un millimetro scarso. E quindi la domanda è: se riesce a condurre una vita assolutamente normale e addirittura ad essere, come dire, più intelligente della media e fare lo studente di matematica con sì e no un millimetro di corteccia cerebrale, ma qui forse c'è qualcosa di assolutamente fondamentale che ci sfugge. In realtà non lo sappiamo con certezza perché non ci sono molti studi, diciamo così, di anatomia dettagliata, ma le dimensioni assolute potrebbero non essere così pregnanti, nel senso che c'è abbastanza spessore per avere materia grigia, per avere cellule se fossero sufficientemente impacchettate bene. La cosa più sorprendente riguarda la materia bianca, i fasci di fibre, diciamo così, che devono connettere le strutture neuronali. Per quello potremmo immaginare che, come dire, i fili che connettono la struttura siano particolarmente sottili e particolarmente impacchettati. La questione mi è ritornata in mente molti anni dopo, perché, come vi dicevo, ho deciso di scrivere un libro cercando di mettere un po' assieme tutti questi pensieri un po' mal definiti. E il punto di partenza però naturalmente riguarda le creature di cui mi sono molto occupato negli anni successivi. No? Cioè, ho lasciato i formica leoni, per esempio mi sono occupato dei meccanismi della memoria, dell'imprinting, studiando i pulcini di pollo domestico. Che può sembrare una cosa strana, ma voi sapete, la scelta dei modelli sperimentali nelle scienze biologiche non è legato alla vicinanza con la nostra specie è legato al vantaggio che offre un particolare modello per studiare un particolare tipo di problema. O nel mio caso, il problema che mi stava a cuore è, grosso modo, che cosa c'è nel cervello in partenza, per così dire, in origine, e i pulcini come gli anatroccoli, come anche per la verità i porcellini d'India tra i mammiferi, sono animali cosiddetti a prole precoce, cioè in cui i piccoli alla nascita sono molto maturi dal punto di vista sensoriale e motorio, quindi è possibile condurre dei test anche sofisticati, degli esperimenti, e però nello stesso tempo controllare con grande precisione l'esperienza pregressa, cioè che cosa c'è in origine nel cervello, no? Anche niente, nel caso dei miei pulcini, noi controlliamo le condizioni nell'uovo e poi facciamo degli esperimenti quando sono appena nati, e quindi in questo modo capiamo che cosa c'è lì prima che l'esperienza abbia iniziato a foggiare la struttura del comportamento e la struttura dei cervelli. E però, a proposito appunto del fatto che siano cervelli complicati, le persone pensano che le galline in generale non siano dei campioni di intelligenza, anzi lo si usa come espressione denigratoria, non solo in italiano, cervello di gallina, ma in generale per estensione in inglese si dice bird brain. Ora, questa cosa qui è basata essenzialmente sull'aspetto relativo al peso e al volume, ed è vero, effettivamente i cervelli degli uccelli, le galline, i piccioni, perfino i pappagalli, sono piuttosto piccoli e pesano poco, ma questo è parte di una strategia generale che hanno sviluppato i volatili di minimizzare il peso in relazione alla funzione del volo. Quindi loro hanno tutta una serie di trucchi, ossa per esempio con dentro delle cavità aeree per facilitare, diciamo così, il volo e per pesare poco, e anche il cervello pesa poco. Ma la cosa interessante è cosa c'è dentro, anche se pesa poco. Vi sorprenderà probabilmente sapere che la famosa cifra che viene spesso riferita sui rotocalchi, no? Relativa alla nostra specie, dei famosi 100 miliardi di neuroni che sarebbero presenti nel cervello umano, è probabilmente imprecisa e anche non ben fondata. C'è una storia divertente su questo. Una giovane neuroscienziata brasiliana, giovane all'epoca, adesso una signora, una scienziata affermata, che si chiama Susana Herculano Housel, quando era una giovane studentessa era incuriosita da questa faccenda di 100 miliardi, è andata a cercare in letteratura e non trovava da nessuna parte che fosse scritto, che ci fossero, diciamo così, i dati scientifici. E quindi si è messa a gironzolare, tutte le volte che andava a un congresso tampinava un po' i soloni delle neuroscienze per dirgli: ma dove posso trovare la reference, come diciamo noi, cioè il lavoro originale che ha fatto, dove sono state condotte queste misure? E otteneva delle risposte vaghe o francamente imbarazzate. Perché erano vaghe e imbarazzate? Non perché gli si volesse nascondere qualcosa, naturalmente, ma il punto è che gli addetti ai lavori sapevano che queste misure non erano precise, non c'erano di fatto, erano delle stime molto grossolane, perché il metodo all'epoca per misurare quanti cervelli ci sono in un cervello consisteva in sostanza nel fare delle fettine molto sottili, guardare queste fettine colorate con dei metodi particolari al microscopio, quindi contare i neuroni in una fettina, poi cercare di fare, siccome è impossibile farlo per fettine dell'ordine dei micron per tutto un cervello, di fare delle interpolazioni, diciamo così, faccio una fettina qua, un'altra qua, un'altra qua, e cerco di ricavare il numero di neuroni. Qual è il problema? Il problema è che quando voi vi spostate in posizioni diverse del cervello, la densità dei neuroni può cambiare moltissimo. E quindi questo è un metodo estremamente impreciso. E lei ha sviluppato recentemente un metodo molto preciso, invece, che è basato su questa idea di fare una specie di zuppa di neuroni. Lei scioglie le membrane dei neuroni e poi fa una specie di zuppa in cui i nuclei galleggiano in una soluzione isotropica, cioè uguale per densità in tutte le posizioni, e distingue i neuroni dalla glia con dei coloranti, e in questa maniera riesce a contare con precisione quanti neuroni ci sono. E facendo questo giochetto, vabbè, ha scoperto che nel caso degli esseri umani La variazione in termini di ordine di grandezza è modesta, ne abbiamo pari 86 miliardi, e quindi grosso modo la stima dei 100 miliardi non era così imprecisa, anche se naturalmente aver perso d'un colpo solo 14 miliardi di neuroni un pochino ci dispiace, ma la sorpresa vera è venuta dal confronto che lei sta facendo con altre specie, no? Nel caso in particolare degli uccelli, il confronto è molto interessante. Perché? Perché il confronto deve essere fatto a parità, come dire, di massa complessiva, cioè di quantità di tessuto nervoso. Quindi, per esempio, se voi confrontate questo piccolo passeriforme con un topo, che hanno grosso modo cervelli di taglia simile, cioè cervelli che pesano circa tra i 35 e i 40 grammi. Vedete, un po' più grande quello del topo, 42 grammi, un po' più piccolo quello del passerotto, 36 grammi. Sulla destra vedete il numero di neuroni, questi sono milioni di neuroni, nelle due specie. Quindi vedete che nel cervello del topo, a parità di peso, ci stanno 71 milioni di neuroni, in quello del passerotto 164, più del doppio. E questo tipo di scala si osserva un po' per tutte le specie. Per esempio, se confrontate il cacatua, con cui abbiamo un po' di familiarità, che è un uccello abbastanza grande, con un galagone, che è una scimmia del Nuovo Mondo, e che hanno cervelli che pesano più o meno uguale, 10 grammi circa, vedete che la scimmia ha 936 milioni di neuroni e il cacatua ne ha 2122, ancora una volta più del doppio. Quindi in realtà gli uccelli hanno una densità di neuroni nei loro piccoli cervelli che surclassa quello dei mammiferi. I neuroni sono un po' più piccoli e sono fittamente impacchettati nei loro cervelli. Questo è interessante perché mostra, diciamo così, che in realtà queste non sono specie semplici dal punto di vista della struttura neuronale, al contrario, infatti sappiamo che sono assolutamente alla pari nelle prestazioni cognitive con, che so, scimpanzé o grandi primati. Naturalmente gli stereotipi devono essere demoliti in tutte e due le direzioni, no? Quindi possiamo fare sia delle operazioni che aumentano la nostra gioia come amanti degli animali, come in questo caso, cioè la gallina ha in realtà un grande cervello, sia anche killing joy, come si usa dire, cioè di togliere gli stereotipi alla rovescia. Per esempio, uno stereotipo che mi è sempre molto colpito riguarda i delfini, che a differenza di quel che accade per le galline, godono di buona stampa. Cioè le persone sono tutte unanimi nel considerare che i delfini sono creature molto molto intelligenti e che la loro intelligenza sarebbe relata in qualche modo con le dimensioni del loro cervello, che è notoriamente molto grande. Questa è una vecchia fotografia, un po' sgranata probabilmente, del periodo degli anni in cui sono stato professore a Trieste, di uno dei miei collaboratori. Faceva parte di un'associazione di volontari che si occupavano di salvare i delfini spiaggiati, che a volte appunto si arrendono sulle spiagge dell'Adriatico, rischiano di morire, sapete, sono mammiferi, quindi hanno anche problemi di respirazione eccetera. Non sempre era possibile salvarli e rimandarli in acqua, e quindi in questi casi si procedeva con una specie di istologia di emergenza, estrarre il cervello per conservarlo per la scienza. E qui vedete, insomma, sono cervelli veramente molto grandi. Per avere un confronto col cervello umano, questo è il delfino a naso di bottiglia, vedete che è piuttosto impressionante, grande e anche molto circonvoluto, no? Cioè tutte queste pieghette che mostrano, come dire, che la superficie, per essere mantenuta in quel volume, ha bisogno di molte pieghettature. Però vale anche qui il discorso che abbiamo fatto nel caso del cervello degli uccelli. Questo volume corrisponde al fatto che ci sono dentro molti neuroni? Beh, si sospettava già da un po' che non fosse così, c'erano dei dati al riguardo, ma questo signore, che è un neuroanatomico sudafricano, che si chiama Paul Manger, ha fatto degli studi accurati recentemente. Lui è come si dice, un bello spirito e anche super scettico. Pensa molto francamente che, insomma, i delfini siano un po' stupidi se paragonati con i pesci rossi o con i tonni, no? Nel senso che quando voi prendete prigioniero un pesce rosso, almeno cerca di scappare, i delfini no. c'è chi ha sostenuto, per esempio, ho letto la Valori Marino, che i delfini vanno in panico, eccetera. Sì, ma perché non vanno a maggior ragione in panico, come dire, organismi più semplici come i pesci rossi, da cui non ci si aspetterebbe grandi doti, come dire, di self-control, no? In realtà Manger ha provato a vedere la grandezza del numero di neuroni nel cervello dei delfini e ha scoperto che i neuroni sono piuttosto sparsi, non ne hanno molti, e la ragione però per cui il cervello è così grande volumetricamente è che c'è molta glia, molte cellule gliali. Voi sapete che le cellule gliali svolgono varie funzioni dentro il sistema nervoso, alcune non completamente note, ma una importante e ben conosciuta è di funzionare per la termoregolazione, cioè per esempio avvolgono i fasci di fibre nervose, li facilitano anche la conducibilità, ma sicuramente servono tra le molte cose a tenere il cervello alla temperatura giusta, perché ha bisogno di una temperatura giusta per funzionare bene. Per cui gli è venuto questa idea di dire: non è che magari la grandezza del cervello dei delfini, che è estremamente variabile da specie a specie, voi andate dai quasi 7 kg della megattera, la famosa balena che Melville chiamò la più spensierata delle balene, no? Al chilo scarso, per esempio, del delfino dell'Indo. Come si spiega questa variabilità? In parte ovviamente dalle dimensioni dell'animale, ma non c'è soltanto quello. E Manger ha provato semplicemente a vedere se c'era una correlazione tra temperatura delle acque abitate dagli animali e grandezza del cervello. E ha scoperto che c'è una correlazione positiva, molto forte, che suggerisce in buona sostanza, certo una correlazione, non è una relazione causale, ma induce al sospetto che la correlazione consiste nel fatto che tanto più fredda è l'acqua abitata dai delfini, tanto più grande è il loro cervello. E quindi probabilmente il grande cervello non ha nulla a che fare con l'intelligenza, ha semplicemente a che fare con il problema, come dire, un po' banale, se volete, ma in realtà molto rilevante, di tenere al caldo il cervello, cioè di consentirgli di stare in quel range di temperature in cui il cervello può operare. Con questo non sto sostenendo che i delfini siano stupidi, ovviamente. Nessun animale lo è, no? Se lo fosse non sarebbe qui, non abiterebbe il pianeta. Solo che quando consideriamo le capacità cognitive delle varie specie dovremmo adottare, insomma, un atteggiamento scettico, pronto ad abbandonare i vari stereotipi. Vi dicevo che se passiamo a esaminare i cervelli di creature molto piccole, no? Una cosa che osserviamo è che spesso questi sono caratterizzati da un numero relativamente basso di neuroni. Vi dicevo, una drosofila, un moscerino della frutta, ne ha circa 100.000. Un'ape nel ganglio encefalico ha 960.000 neuroni, meno di un milione. Tenete presente però che parte della differenza che noi osserviamo tra le varie specie potrebbe essere dovuta a fattori che noi consideriamo un po' triviali, o perlomeno che non siamo disposti a considerare come genuine forme di intelligenza, anche se forse dovremmo. L'intelligenza non è una cosa, è un insieme di capacità, di abilità molto diverse. Allora, per esempio, che dire dell'acuità visiva, cioè della capacità di risoluzione spaziale? Voi tutti sapete che per esempio gli insetti e i vertebrati hanno occhi diversi. Noi abbiamo un occhio a camera, in cui c'è una singola o due in realtà lenti, è un sistema recettoriale, e poi dei fasci di fibre che conducono al cervello. Se guardate, che so, gli occhi di una mosca o di un'ape, vedete che sono fatti, si chiamano ommatidi tecnicamente, sono fatti di una serie di faccette individuali, come queste, esagonali, giusto apposta, ciascuno ha il proprio sistema di lente, di recettori, e il risultato è che, siccome il numero di queste faccette funzionano un po' come i singoli fotorecettori della retina, la risoluzione spaziale, cioè la capacità di acuità di mosche, api e così via, è piuttosto ridotta. Allora, per vedere, risolvere un oggetto bisogna che sia piuttosto grande. Sono piuttosto brave a vedere il movimento, ma con le forme come se fossero molto miopi. Questo un collega tedesco anni fa aveva provato a immaginare quanto dovrebbe essere grande un cervello, un occhio composto sulla testa di un uomo per avere la stessa acuità visiva che abbiamo noi con i nostri occhi a camera. E ha calcolato che dovremmo andarsene in giro con delle vere e proprie mostruosità, cioè degli occhi composti di 1 metro di diametro, per avere con questo stile costruttivo, cioè con questo tipo di occhio, la stessa acuità visiva che abbiamo noi. Però la cosa, come dire, deve essere considerata con attenzione per quello che riguarda il suo rovescio, cioè l'immaginare che se noi diamo un occhio camera ad un dittero, per esempio a una mosca, automaticamente la facciamo capace di acuità visiva come la nostra. Non è così, perché la storia non si limita al recettore periferico, all'occhio. Abbiamo bisogno, per elaborare l'informazione, di tutto quello che fa seguito, cioè di tutto quello che c'è a valle, a cascata dell'occhio. Cioè abbiamo bisogno di un sacco di neuroni nella retina, abbiamo bisogno di un sacco di neuroni nella stazione del cervello che seguono nel gemicolato, nella corteccia e così via. Tutto questo per dire, insomma, che un'attività che noi consideriamo tutto sommato poco cognitiva, cioè non intelligenza, come l'acuità visiva, in realtà richiede un gran numero di neuroni, cioè molta parte della, come dire, macchina cerebrale che abbiamo in essere, noi e gli altri animali, è legata a funzioni che consideriamo umili, modeste, per esempio percepire il mondo con una buona risoluzione spaziale, vedere il movimento con buona risoluzione temporale, oppure sul versante muscolare, stessa cosa, per eseguire molti atti, molte azioni differenti abbiamo bisogno di varie strutture muscolari, ma queste richiedono a loro volta complessi numeri di neuroni semplicemente per potersi muovere in maniera adeguata nel mondo. Questa è intelligenza, ovviamente. Sono sicuro che non siete del tutto convinti da questo tipo di argomento, e cioè che l'acuità visiva possa essere considerata intelligenza. Allora proviamo a vedere degli esempi invece in cui siamo maggiormente disposti a considerare certe abilità come manifestazioni dell'intelletto. Per esempio, che so, riconoscere e distinguere i quadri di Monet e i quadri di Picasso, penso che l'ha considerata un'attività cognitiva complicata, soprattutto se questa ha la forma non semplicemente della capacità di discriminare un quadro di Monet da un quadro di Picasso, perché questa potrebbe essere, come dire, una banale discriminazione visiva, così come riconosciamo un triangolo da un cerchio, un quadro di Monet e un quadro di Picasso sono diversi per colore, per pattern, per tessitura, quindi non è sorprendente che siamo capaci di distinguerli, ma il punto è che dopo un po' di addestramento siamo capaci di riconoscere quello che chiamiamo stile pittorico, da un punto di vista puramente percettivo, no? E riconosciamo e diciamo questo è un Monet e questo è un Picasso. Ora, immaginiamo di fare un esperimento, ed è stato condotto con le api, di questo genere, e cioè gli presentiamo un certo numero, 10, di quadri, sullo schermo di un calcolatore, ovviamente non gli originali, di Monet e di Picasso, a coppie, le coppie che vedete qua, e insegniamo gli animali a distinguerle. Per esempio, la tecnica è molto semplice, tutte le volte che l'ape vola e atterra, supponiamo, sul Monet, trova una ciotolina con dell'acqua zuccherata, e invece se va sul Picasso trova una ciotolina con acqua senza zucchero, e quindi meno interessata. Dopo un certo numero di visite l'app può imparare la discriminazione e voi potete misurare, per esempio, che so che in una sessione, poniamo, di 20 prove, l'animale va al 99% e più delle volte nello stimolo corretto e quindi dite ok, a questo punto ha imparato. E facciamo la stessa cosa in un gruppo di api per tutti questi singoli esemplari. Naturalmente possiamo avere anche un gruppo, come dire, di controllo in cui gli insegniamo il contrario, cioè le addestriamo a volare, a atterrare sul Picasso e non sul Monet. Stessa cosa, stessa procedura. Questa volta l'acqua zuccherata sarà sul Picasso e non invece sul Monet. Le api imparano. Che imparino, come vi dicevo, non ci sorprende, perché alla fin fine questi sono, non ce n'è solo uno, ma ce ne sono 5, ma si tratta di singoli esempi discriminativi. Cioè è come se dovessero imparare triangolo cerchio, rombo stella, rettangolo quadrato, cioè una qualsiasi discriminazione visiva che potrebbe essere condotta, come dire, a livello individuale, cioè l'animale ha imparato quello specifico esemplare, cioè ha imparato che in questa coppia qui, questa che vi sto indicando, questo è giusto e questo è sbagliato e nient'altro. Ci interessa invece sapere se hanno imparato qualcosa di più e di più interessante, cioè se hanno imparato, come dire, la regola generale che soggiace a queste diverse scelte. E quindi, per verificarlo, che cosa facciamo? Non insegniamo, gli presentiamo di primo acchito, questa volta, dei nuovi esemplari di Picasso e di Monet, quelli che vedete qua sulla destra. Queste sono delle nuove coppie che non sono mai state presentate in precedenza, è la prima volta che l'ape le vede. Non procedo questa volta a un nuovo addestramento, quindi non c'è acqua zuccherata e acqua non zuccherata. Questa volta la tecnica si chiama di estinzione, cioè c'è acqua semplice da tutte e due le parti, quindi non c'è alcun premio, e vado a vedere che cosa succede alla primissima presentazione, in prima istanza. Che cosa mi aspetto? Se gli animali hanno semplicemente imparato a riconoscere gli esemplari individuali, qui andranno a caso, perché devono, come dire, essere soggetti nuovamente ad un addestramento per capire quale è giusta e quale è sbagliata. Se invece generalizzano, cioè se hanno capito che la regola è vai sul Monet e sono capaci di riconoscere che questo nuovo esemplare ha caratteristiche percettologiche comuni a tutti gli altri Monet che ha visto in precedenza, ma dissimili, diversi da tutti invece i quadri cubisti di Picasso, dovrebbe scegliere correttamente, dovrebbe, noi diciamo tecnicamente, generalizzare. E questo è effettivamente quello che capita, quello che succede. Le api generalizzano e quindi distinguono i Monet e i Picasso. Come dico sempre, questa non è prova del fatto che ci vogliano pochi neuroni, meno di un milione, per fare il critico d'arte. Molti nostri colleghi si risentirebbero ovviamente a quest'idea, ma naturalmente qui non è in gioco l'aspetto, come dire, semantico della discriminazione, no? È del tutto evidente, cioè le api non sanno nulla della storia culturale e sociale che è associata per noi soltanto alle figure di Monet, di Picasso, allo stile pittorico, eccetera, eccetera. La loro è una discriminazione puramente percettiva, però badate, è quel tipo di discriminazione che, per esempio, potrebbe condurre un'altra persona che non abbia fatto studi particolari e gli vengono presentate queste immagini di cui non sa nulla. Se non siete degli esperti, no? Siete capaci in alcuni casi di, dopo un po' di esemplari, di riconoscere un particolare stile pittorico, lo stile di un certo autore. E in alcuni casi magari sapete anche verbalizzare, perché magari ci sono dei tratti salienti, ma nella maggior parte delle circostanze la cosa interessante è che questa discriminazione è, come dire, implicita, cioè non è accompagnata da un sapere esplicito, dichiarativo, esplicitabile, verbalmente, di che cosa voi state utilizzando effettivamente per compiere la discriminazione. È una specie di cosa che il vostro occhio, il vostro sistema percettivo fa, e voi non sapreste dire come. Semplicemente dite, ma questo mi sembra quello giusto. Ecco, le api evidentemente stanno facendo qualche cosa di simile, cioè una discriminazione puramente percettiva e percettologica. Sanno fare molto altro di simile a questo, e cioè di cogliere in qualche modo quello che potremmo chiamare un concetto, una categoria. Questo è interessante perché ovviamente la maggior parte delle persone ritengono che la capacità di formare concetti, di categorizzare, diciamo così, il mondo, noi ovviamente possiamo a questi concetti anche attaccare un'etichetta verbale, e questa è una cosa che è possibile ovviamente solo avendo il linguaggio, però possiamo categorizzare e concettualizzare anche in assenza di linguaggio, lo fanno i bambini piccoli, per esempio, prima di essere in grado di parlare, lo fanno gli animali, e lo fanno in queste interessanti creature che hanno appunto meno di un milione di neuroni, come le api. E come si studiano queste capacità? Beh, è molto facile, si studiano con una tecnica che si chiama confronto col campione. Quindi l'ape entra in una stanzetta, poniamo, dove c'è un certo tipo di stimolo, facciamo finta un disco giallo. Il suo compito è, la regola che deve seguire è scegli l'eguale, oppure la regola può essere anche scegli il diverso, non importa. Supponiamo che la regola sia scegli l'eguale, quindi ti faccio vedere un disco giallo e poi ti faccio vedere un disco blu e un disco giallo. Il problema è quale scelgo, verso quale dei due bracci del labirinto Y mi devo dirigere. Se la regola è scegli l'eguale, andrò da questa parte, cioè sceglierò il disco giallo. E poi nella prova successiva, stessa cosa, ma con degli stimoli nuovi, per esempio due colori diversi. Questa volta ti faccio vedere rosso e poi ti faccio vedere rosso-verde. La regola è scegli l'eguale, quindi la risposta giusta è rosso. E avanti così. Le api imparano e generalizzano, non solo, sono capaci poi di trasferire la regola astratta a, come dire, domini diversi del sensoriale. Quindi, per esempio, se le addestro dapprima a scegliere l'eguale con i colori e poi gli faccio vedere stimoli acromatici, per esempio delle barre bianche e nere, che sono ancora diverse, ma per qualche altro aspetto, per esempio orizzontali o verticali. Quindi passo da una differenza di colore a una differenza di orientazione. Ma la regola è sempre la stessa. Ti faccio vedere delle barrette orizzontali e poi tu devi scegliere tra barrette verticali e orizzontali. La risposta giusta è scelgo l'eguale, quindi vado dall'orizzontale. Ma posso rendere la cosa ancora più complicata passando addirittura ad una diversa modalità sensoriale. Ti insegno prima questo tipo di discriminazione con colori, orientamenti, forme, eccetera, e a questo punto ti faccio sentire degli odori. Quindi ti faccio sentire odore di rosa, e poi tu devi scegliere odore di rosa e odore di papavero, in prima istanza, senza riaddestramento. Se hai imparato la regola, scegli l'eguale, andrai sull'odore della rosa. E questo è quello che accade. La cosa veramente stupefacente di questi esperimenti, che sono stati condotti centinaia in questi ultimi anni, è che le api richiedono un numero di prove molto basso per imparare questo tipo di compiti. Imparano più velocemente, non solo di un pesce rosso, ma imparano più velocemente anche delle scimmie, che spesso richiedono un gran numero di prove di addestramento per imparare la regola scegli l'eguale o scegli il diverso. Il che, come dire, ci pone di fronte ad una specie di paradosso, per così dire, no? Com'è possibile che animali con cervelli così piccoli, così modesti, così umili, siano in realtà così bravi, così dotate a formare concetti, a fare categorie? Ecco, la mia idea è che in realtà non dovremmo sorprenderci, che è esattamente quello che dovremmo aspettarci. Perché? Beh, perché fare concetti vuol dire essenzialmente, in termini matematici potremmo dire formare classi di equivalenza, no? Cioè trattare esemplari individuali come identici, e li mettiamo in un insieme, in una classe, in una categoria, anche se sono diversi tra di loro, li trattiamo come identici ai fini di una certa risposta. Quando io penso al concetto di cane, no? Che cosa intendo? Intendo che anche se i cani individuali che io incontro nella mia vita sono incredibilmente diversi gli uni dagli altri, nel loro aspetto superficiale, percettivo, sonoro e così via, io so, il chihuahua di mia zia, il pastore tedesco che fa la guardia nella casa del vicino, il cane Lessi che ho visto nei telefilm, no? Tutti questi però in un certo senso li posso mettere assieme, dire sono cani, e alla categoria cane applico certe regole generali, il guinzaglio, il fatto di andare fuori a fare la passeggiata, eccetera, eccetera. Ora, questo, voi capite, è un atto di grande e straordinaria economia cognitiva, no? Serve raggruppare gli oggetti ai fini di una certa risposta, sostanzialmente a risparmiare materiale neurale e a facilitare le risposte. Tutta una serie di oggetti sono cose pericolose e nei confronti di quelle tu sviluppi che sono una risposta difensiva. Tutta un'altra serie di oggetti sono roba da mangiare e quindi tutta roba da mangiare, anche se non è la stessa cosa mangiare patè o mangiare carbonara, no? Però è cibo. In questo senso è una categoria, è un concetto. Ora, se voi avete pochi neuroni, come è il caso per esempio delle api, relativamente pochi, in un certo senso è, come dire, gioco forza per voi formare concetti, proprio perché avete pochi neuroni, siete costretti a farlo. Mentre invece, se voi siete creature con tanti neuroni, vi potete permettere il lusso di prestare, come dire, attenzione, di dedicarvi agli individui, piuttosto che alle classi e alle categorie. Ma è per l'appunto una specie di lusso, con prezzo da pagare in un certo senso se questo venisse esteso troppo. Voi ricordate tutti famosa novella, no, di Borges, straordinaria, di Funes el memorioso, no? Funes, il ragazzo che non ricordava nulla. Perché tutti pensano che ricordare tutto, ricordare i dettagli individuali della nostra vita, della nostra esperienza, possa essere una grande fortuna. Ma Borges invece ti mette di fronte al fatto che non è così, perché se ogni volta che tu vedi un tralcio di vita, era il suo esempio, te ti vengono in mente tutti i tralci di vita che hai visto nella tua vita individuale, come sono stati associati con tutte le altre cose dei singoli eventi, tu sei, come dire, travolto dalla tua memoria e non riesci più a pensare, perché per pensare bisogna, come dire, spazzare via, bisogna obliare, formare concetti e categorie, vuol dire trascurare differenze tra gli stimoli individuali e considerare solo quelle proprietà, quelle caratteristiche che sono generali e invarianti. E invece in altre circostanze è molto importante tenere in memoria i varianti, quello che costituisce l'idiosincraticità di un particolare stimolo. Però per farlo questo, e quanto tu lo fai, hai bisogno di molti neuroni. Però questo è interessante perché sottolinea anche il fatto che quel che consideriamo anche qui intelligenza, in realtà non lo è in senso proprio, o per meglio dire, lo è certamente, ma non nel modo in cui pensano molte persone. Vi faccio vedere però prima un altro esempio di formazione di concetti che abbiamo studiato noi, perché è interessante eventualmente per chi abbia fatto studi matematici e si è interessato alla distinzione tra il discreto e il continuo. E noi ci occupiamo nel mio laboratorio da anni ormai della rappresentazione neuronale della numerosità, studiamo come gli animali si rappresentano gli aspetti discreti del numero, non simbolici, pre-simbolici, pre-verbali. Quindi per esempio abbiamo insegnato alle api a discriminare numerosità, nel senso vai dal più grande o vai dal più piccolo. Più grande o più piccolo è rappresentato da stimoli come questi, in cui ci sono dei quadratini di varie dimensioni, grandezza, eccetera. E supponiamo ce ne sono 4 oppure ce ne sono 8. E la regola, se vuoi avere il premio, è vai dal più grande, 8, oppure vai dal più piccolo. E naturalmente questi stimoli cambiano e sono calibrati in maniera tale che l'area occupata complessiva, la quantità di nero rispetto al bianco, sia sempre la medesima. In altre prove è calibrato in maniera tale che il contorno, il perimetro complessivo nei due stimoli di discriminare sia sempre il medesimo. Cioè, insomma, si fa un addestramento in maniera tale che gli animali sono obbligati a usare la numerosità e non gli aspetti fisici della stimolazione che covariano con la numerosità quando voi avete stimoli fisici di questo tipo. Quando hanno imparato, proviamo a vedere se questa regola di più grande e più piccolo può passare dai numeri, dal discreto al continuo, cioè la grandezza degli stimoli. Cioè questa volta gli faccio vedere due stimoli che sono identici dal punto di vista numerico, che so 4 e 4, oppure 2 e 2, ma che sono di diversa grandezza obiettiva, cioè l'estensione spaziale è la medesima, per vedere se sono capaci di generalizzare in prima istanza, cioè capire che di più o di meno vale nel discreto, ma vale anche nel continuo, più grande o più piccolo. Qui vi faccio vedere degli esempi. Questa è la fase di addestramento in cui, per esempio, c'è 2 versus 3, cioè 2 quadratini versus 3, e la regola è vai del più piccolo, e poi vi faccio vedere 2 e 2, e il più piccolo è quello che l'animale viene scelto, ma questa volta è il più piccolo in size, in grandezza, non in numerosità. Oppure questa volta è il più grande, tra 4 e 6 scegli 6. E poi ti faccio vedere successivamente due stimoli che hanno lo stesso numero, 6 e 6, però uno è fatto di puntini, di cerchietti piccoli, e uno è fatto di cerchietti grandi, e l'ape va sul grande. Quindi fanno insomma anche operazioni di questo tipo qua. Dicevo prima che questi esperimenti fanno pensare su che cosa sia la rappresentazione dei concetti, ma fanno anche pensare sul ruolo della memoria per quello che riguarda la nostra mente, le nostre capacità mentali. Considerate per esempio il problema del riconoscimento dei volti, no? Voi sapete che nella nostra specie i volti hanno in generale una salienza, un rilievo del tutto speciale. Noi infatti vediamo facce un po' dovunque, vediamo le facce nei crateri sulla Luna, vediamo le facce sugli alberi, vediamo le facce che sono i peperoni tagliati, vediamo le facce nel fumo che si alza da Twin Towers. E questi fenomeni si chiamano pareidolia, che so, nel microonde in una certa condizione, vediamo un albero pensieroso. Il mio preferito è questo, per ovvie ragioni. E questi fenomeni pareidolici tradizionalmente sono stati considerati, come dire, come un portato sociale, culturale, cioè come risultato del fatto che noi abbiamo abitudini e di interazione con i prodotti del disegno, del cartoon, eccetera, eccetera, della nostra storia sociale e culturale. Ma in realtà la pareidolia si manifesta anche negli animali, in assenza di particolari addestramenti. Per esempio, noi sappiamo da moltissimo tempo che le scimmie preferiscono guardare immagini, facce di scimmie, piuttosto che altri oggetti artificiali. Quindi se gli fate vedere la faccia di una scimmia, un kiwi, una tazzina di caffè, una lavatrice, non c'è dubbio. La scimmia passa la gran parte del tempo a fissare l'immagine con specifico. Ma se artatamente, diciamo così, gli oggetti hanno un aspetto pareidolico, no? Se per esempio la tazzina di caffè ha la faccina, o la lavatrice sembra una faccina, o la melanzana sembra una faccina, voi vedete che le scimmie lo guardano con grandissima curiosità. Addirittura in alcuni casi guardano più a lungo questi stimoli pareidolici artificiali che non gli stimoli, qui in un certo senso sono abituati, delle facce, dei conspecifici. Allora, che accadano queste cose nella nostra specie o nei primati non è sorprendente, ma che dire delle creature che hanno cervelli molto piccoli? Ci sono specie di vespe che probabilmente hanno adattamenti simili alle nostre. Per esempio le vespe cartonaie si riconoscono individualmente sulla base di tratti morfologici della faccia, chiamiamola così. Qui potete vedere quanto siano diverse tra di loro e hanno, come dire, una somiglianza, quindi con noi, una specializzazione adattativa per riconoscere qualcosa di simile a una faccia. Ma le api, per esempio, per le api non è così. Le api hanno facce identiche e non usano i volti per discriminare le compagne, anche perché, a differenza di meccanismo nelle polistes è diverso, ma nelle api, diciamo così, l'alveare è al buio, e quindi non c'è neanche gran vantaggio a riconoscere individualmente, visivamente, le compagne, casomai si usano gli odori, però non di meno le api sono capaci di discriminare i volti. Per esempio, sono capaci di discriminare i volti umani. E che uno dice, cosa se ne fanno? Per esempio, se voi gli fate vedere due visi diversi, tipo questo S1 ed S2, loro imparano a discriminarlo, ma non solo, se gli fate vedere gli stessi volti, per esempio, in posizione frontale, ruotati di 60 gradi, con vari esemplari, e poi gli presentate le stesse due facce ruotate di 30 gradi, quindi gli chiedete di fare una specie di interpolazione, loro riescono a mantenere la discriminazione corretta. Cioè, se hanno imparato che questa è la faccia giusta, continuano a rispondere a questa, piuttosto che a questa, anche quando viene presentata ruotata. E guardate che è un compito difficile, che per esempio molti sistemi di intelligenza artificiale non sanno fare attualmente, o comunque incontrano degli errori clamorosi. E per esempio i bambini della nostra specie ci mettono parecchio tempo a riconoscere le facce con diversa orientazione del viso. In alcuni casi noi stessi con visi sconosciuti, soprattutto nelle condizioni estreme, frontale, per esempio ruotata di 90 gradi, abbiamo difficoltà di riconoscimento, no? Però le api ci riescono. Uno dice, se non hanno una specializzazione adattativa, chiaramente ci riescono nello stesso modo in cui riescono a condurre la discriminazione, che so, dei fiori. Cioè usano gli stessi meccanismi neuronali che consentono loro di distinguere un papavero da una rosa o da un fiordaliso. Però la cosa interessante è che lo fanno con un numero di neuroni molto ridotto. Noi abbiamo un'area nel cervello che si chiama giro fusiforme, che è specializzata per il riconoscimento delle facce. E in termini quantitativi assoluti è di gran lunga, supera, diciamo così, il milione di neuroni scarso dell'intero cervello di un'ape. Quindi, come dico sempre, il problema nelle neuroscienze comparative non è tanto spiegare come gli esseri umani possano riconoscere i quadri di Magritte o di Picasso o di Monet o riconoscere i volti. Il problema è, con tutti i neuroni che hanno, il problema è che cosa se ne fanno eventualmente di tutti quei neuroni che gli avanzano, visto che abbiamo imparato che per fare quelle cose lì, riconoscere i volti o distinguere i quadri di Monet, di Picasso, poche centinaia di neuroni sono sufficienti. Questo lo sappiamo anche dal punto di vista proprio degli studi sulle reti artificiali neuronali, no? È possibile costruire un buon riconoscitore di facce con poche centinaia di neuroni. Ma però, c'è un però. Un conto è compiere l'atto discriminativo, quello che potremmo chiamare il processo di pensiero, la CPU se volete, cioè l'essere capaci di discriminare un volto. Un'altra faccenda è tenere in memoria le caratteristiche di un particolare volto individuale, perché quello che ci caratterizza non è semplicemente la capacità di distinguere un volto da un altro, e la ragione del giro fusiforme non è di avere tutti quei neuroni per consentirci di distinguere un volto da un altro come distinguiamo una margherita da un papavero. Lì ricordiamo e teniamo in memoria migliaia di volti individuali. Si è calcolato che un adulto della nostra specie tipicamente è in grado di ricordare e di riconoscere circa 5.000 facce, che è una cosa importante per animali come noi che dipendono così tanto dalla visione, che dipendono per la loro vita di relazione dalla capacità di distinguere, no, i diversi individui. Questo non è sorprendente, però in un certo senso questa non è intelligenza, questa è memoria. È come se, come dire, la CPU, i meccanismi di processamento di base, sono quelli che sono, e li posseggono creature con sistemi nervosi piuttosto semplici, e che tutto il di più di cui siamo tanto fieri, alla fin fine, è semplicemente memoria di massa, è qualche cosa che è lì per i fini di certi adattamenti biologici che sono presenti in alcuni animali e non in altri, e ovviamente altre specie possono avere i loro adattamenti. Per esempio, che so, se pensiamo alla memoria spaziale, lì non abbiamo noi le stesse capacità che abbiamo nel riconoscimento dei volti, non siamo in grado di ricordare migliaia di nascondigli in un bosco, per esempio, no? Mentre invece siamo capaci di ricordare migliaia di volti. Ma ci sono animali, per esempio gli animali che fanno provviste di cibo, come certe specie di nocciolaie, che non hanno probabilmente memorie di migliaia di volti individuali dei loro conspecifici, ma hanno in memoria, nell'ippocampo, migliaia di siti di nascondimento del cibo, cosa che noi non sapremmo fare. Però, ancora, non si tratta di essere più o meno intelligenti, si tratta di avere magazzini di memoria dedicati a particolari compiti. Naturalmente ci sono molti altri esempi che vi potrei fare delle abilità anche stupefacenti, no? Di questi animali con cervelli relativamente piccoli. Per esempio, nei riguardi della percezione visiva e delle illusioni ottiche connesse con questo, che sono molto interessanti nei termini anche della nostra esperienza. Questo lo conoscete probabilmente, il famoso triangolo di Caniza, che è stato inventato da uno psicologo triestino che si chiama Gaetano Caniza, triestino, ma che ha sempre vissuto gran parte del suo tempo a Milano ed era tra l'altro grande amico di Gillo Dorfles, lui stesso un pittore di un certo valore. E questo tipo di illusione, che è molto interessante perché è legata sostanzialmente a fenomeni di occlusione percettiva, cioè il fatto che quando gli oggetti sono sovrapposti, coprono altri oggetti. E quindi una specie di bisogno piuttosto generale per tutti i sistemi percettivi, per tutti i sistemi biologici, perché la gran parte degli oggetti sono opachi, non sono trasparenti, e quindi producono questo genere di effetto. E nelle api il fenomeno è stato studiato. Si è visto, per esempio, che se voi addestrate le api a discriminare barrette di diversa orientazione, tipo queste, speculari, gli animali imparano, così come imparano a riconoscere due rettangoli orientati in questo modo, e possono imparare anche a distinguere due versioni illusorie, soggettive, come quelle che vedete qua. Naturalmente uno dice, ma siamo sicuri che vedono l'illusione? Non è che magari usano semplicemente il segmento che c'è obiettivamente, questo e questo, questo e questo, questi e questi per la discriminazione? Beh, per saperlo basta ruotare i Pac-Man, e sappiamo da molto tempo nell'esperienza visiva umana che questo fa sparire l'impressione del rettangolo soggettivo, e apparentemente lo fa sparire anche per le api. Vedete, qua non discriminano più niente, anche se gli elementi locali ci sono ancora. Quindi chiaramente percepiscono l'illusione né più né meno di come la percepiamo noi. Io ho raccontato tutta questa, che è una specie di lunga premessa, per arrivare un po' al punto che secondo me è collegato alla faccenda della grandezza del sistema nervoso e del cervello, perché un punto di vista molto diffuso tra i miei colleghi, ma questa è una definizione molto icastica di coscienza che ha fornito qualche anno fa Stuart Sutherland, che era professore all'Università del Sussex, dove ho studiato anch'io. Lui era a psicologia sperimentale, che era poco lontano, diciamo così, dal laboratorio dove stavo io, che era la biologia, e dice appunto che la coscienza è un fenomeno affascinante ma elusivo, impossibile specificare che cosa sia, che cosa faccio, perché si sia evoluto. E dice: su di essa non è stato scritto nulla che valga la pena di essere letto. Oggi questa affermazione è un po' esagerata, probabilmente, però è anche vero che non abbiamo imparato tantissimo. Soprattutto non abbiamo risolto il problema. La dottoressa prima menzionava giustamente che c'è, come dire, grande ambiguità, come dire, lessicale, polisemia attorno al tema, attorno alla parola coscienza, no? Però dal punto di vista neuroscientifico è abbastanza chiaro in che cosa consista il problema. E la definizione a cui ci riferiamo è quella, insomma, che usano a volte i filosofi, di coscienza fenomenica, di coscienza di base, cioè il fatto di sentire qualche cosa, di provare qualche cosa. Questo è il livello più elementare, se volete. Io adesso sono qui davanti allo schermo del calcolatore e vedo che la tastiera ha un colore grigio scuro, quando la tocco sento una certa durezza, avverto un profumo nell'aria. Tutte queste esperienze sensoriali sono appunto esperienze sentite, cioè hanno una qualità, c'è una grigità, c'è una particolare odorosità, c'è qualche cosa che io provo, che io sento. E che questo costituisca un problema, che sia il problema, è evidente nel momento in cui riconosciamo che queste esperienze sentite, cioè che questa consapevolezza fenomenica, questa coscienza fenomenica, non accompagna sempre la nostra vita mentale. Quindi se c'è una cosa che è risultata evidente oggi, che forse non era del tutto chiara quando Stuart ha scritto questa frase un po' ironica, è semplicemente il fatto che oggi abbiamo capito che la vita mentale è una specie di grandioso, enorme iceberg che per la maggior parte è inconsapevole. E soltanto una piccola porzione della nostra vita mentale a tratti è caratterizzata da questo fatto di essere sentita, di essere provata, cioè di farci sentire qualche cosa. Feeling, no? Dicono gli inglesi. Naturalmente ci sono molte prove di questo, e anche nella vita quotidiana, ma le dimostrazioni più drammatiche per certi aspetti del fatto che molta della nostra vita mentale non è consapevole vengono dalla patologia, dagli studi di neurologia, di neuropsicologia clinica. Voi direte: naturalmente l'aveva già detto Freud, no? Che gran parte della nostra vita mentale è inconscia, però il problema è che l'inconscio di cui parlava Freud era un inconscio emotivo, affettivo, mentre invece questo inconscio che hanno in mente oggi i neuroscienziati è un inconscio cognitivo. E lo vedete in maniera drammatica in un fenomeno, ce ne sono molti altri, ma io racconto questo perché è secondo me più facile da capire e da cogliere, e che si chiama blind sight. Ne avrete sentito parlare, si chiama visione cieca, ma ne avrete sentito parlare soprattutto in riferimento ai pazienti umani. Quello che molti non sanno è che i primissimi studi, la prima evidenza sul blind sight fu ottenuta sugli animali, per la precisione su questa scimmietta Helen, di cui si conosce il nome, passata agli annali. Il professor Lawrence Weisskranz a Oxford si occupava del recupero di funzioni dopo lesione alla corteccia visiva. E sapete che dopo una lesione alla corteccia visiva, qui occipitale, striata, le persone diventano, o gli animali diventano ciechi. Questo animale aveva subito sperimentalmente la resezione completa della corteccia visiva. E però dopo un certo periodo, circa 7 anni, mostrava un recupero di funzioni fantastico. Qui vedete, per esempio, gli lancia delle noccioline, Ellen le prende e non avete l'impressione di avere a che fare con un individuo cieco, però di fatto avrebbe dovuto essere cieco. Nicholas Humphrey, che ha condotto questo studio originario, diciamo così, per quasi 7 anni si è portata a spasso questa scimmietta nei boschetti attorno a Cambridge, cercando, come dire, di convincerla che lei poteva vedere qualche cosa. All'inizio era cieca totalmente, e alla fine e vedete, si muoveva nell'ambiente senza urtare gli oggetti, eccetera. Però Humphrey aveva notato una cosa molto interessante, cioè che questi comportamenti Ellen li manifestava soltanto quando era tranquilla, rilassata, quando non c'era nessun elemento nell'ambiente che implicasse stress, agitazione, perché non appena qualche cosa la infastidiva, lei tornava, per così dire, a comportarsi da cieca. Andava a sbattere sugli oggetti, insomma, quello che uno ci si aspetta da un comportamento di cecità. Cosa diavolo stava succedendo? È difficile capirlo nella scimmia perché non glielo possiamo chiedere, perché non c'è questo straordinario strumento che è fornito dal resoconto verbale. E così Weiskranz è andato in ospedale a studiare e interrogare pazienti che, non per ragioni sperimentali, ma per così dire accidente, si sono trovati ad avere lesioni nella corteccia visiva. Capita, tipicamente è un accidente vascolare, una porzione della corteccia è lesa, e voi in corrispondenza di questo avete uno scotoma, cioè una piccola regione, piccola o grande, dipende dall'estensione della lesione, in cui siete ciechi. Quindi se io vi faccio vedere qualche cosa in quella regione lì, vi chiedo cosa vedi, il paziente dice, non vedo niente, non vedo assolutamente nulla. Però, se, come ha fatto Weiskranz, provate a cercare di convincere il paziente a tirare e indovinare, cioè a dire quello che potrebbe esserci, il paziente ci azzecca quasi sempre, soprattutto se la richiesta è, come dire, motoria piuttosto che verbale. Per esempio, se fanno esperimenti di questo tipo, ti faccio vedere un lampo di luce e questo sarà in alto oppure in basso e tu semplicemente con il dito mi devi indicare dove l'hai visto. Quando ho fatto una cosa di questo tipo, il paziente tipicamente protesta e ti dice ma non vedo niente, è inutile che tu mi chiedi, il dottore, non ho visto niente. O dovete insistere, c'è tutta questa fase, come dire, di negoziazione, poi alla fine, quando il paziente si decide a farlo, controvoglia, scoprite che praticamente ci azzecca il 100% delle volte. Oppure, che so, gli fate vedere una matita nello scotoma, orientata orizzontalmente oppure verticalmente, e gli dite prova a prenderla. E il paziente si arrabbia e dice prendere cosa? Non sto vedendo niente. E poi alla fine, quando riuscite a convincerlo a compiere l'azione, ancora una volta scoprite che lo fa correttamente, cioè atteggia la mano nella posizione giusta rispetto all'orientamento dello stimolo. Questa, come potete capire, è una condizione filosoficamente inquietante, no? Perché qui siamo molto vicini alla situazione realistica, però, di quello del famoso zombie di cui parlano certe tradizioni filosofiche, cioè la possibilità che una creatura faccia tutto quel che c'è da fare, cioè che sia normale, canonica nei suoi comportamenti, prende gli oggetti, si muove nel mondo, va a fare gli acquisti, fa tutto quello che c'è da fare, però nulla nel suo comportamento è accompagnato da coscienza, da consapevolezza. Non sente niente, è uno zombie, è una specie di behaviorista puro. Adesso intendiamoci. Nel caso del blindsight non è così, perché questi pazienti sono, come dire, zombie filosofici limitatamente ad una piccola porzione del campo visivo, è una condizione patologica, loro sentono, provano, hanno esperienze normali in tutte le altre modalità sensoriali, però in un certo senso sono, come dire, proof of concept, no? Prove di esistenza del fatto che una condizione di questo tipo sia possibile. E tra l'altro potremmo porci la domanda se questa condizione non sia la condizione normale di esistenza di altre creature, per esempio, che so, degli animali. Il fatto che gli animali si comportino correttamente dal punto di vista visomotorio o anche che reagiscano agli stimoli nocivi di per sé non ci garantisce che questi sentano qualche cosa, che provino qualche cosa.
Professore, posso chiedere di velocizzare, se no non riusciamo forse a fare la
seconda parte. Scusi,
mi dispiace molto, però.
No. Allora, molto velocemente, io naturalmente non ho la spiegazione finale del come nasca la coscienza, la consapevolezza, cioè come accada che i meccanismi fisico-chimici del cervello si trasformino in quella cosa che chiamiamo sentire qualche cosa. Però nel libro mi domando che cosa possa aver prodotto inizialmente questo stato di cose, cioè perché è nata la necessità di avere esperienza e quando è nata. E la mia idea è in buona sostanza che questa cosa sia nata quando gli animali hanno cominciato a muoversi in maniera attiva e in maniera indipendente. Perché? Perché quando ti muovi nel mondo in maniera attiva, per la prima volta ti trovi di fronte ad un problema che aveva, come dire, anticipato un oscuro, non in realtà per i filosofi di professione, ma per molti di noi, filosofo scozzese che si chiama Thomas Reid, che distingueva tra sensazione e percezione. Diceva, quando sento l'odore di una rosa, questo è qualcosa che accade a me, che ha una tonalità affettiva, è appunto coscienza, esperienza, ma è anche il segno di qualche cosa là fuori dal mondo. I pazienti blind sight mostrano questa distinzione, cioè che non è una distinzione meramente filosofica. Il paziente blind sight percepisce là fuori, ma non ha sensazione, non ha coscienza, non ha consapevolezza. E questo genere di distinzione diventa necessaria, questa doppia provincia dei sensi, come la chiamava Reid, nel momento in cui tu ti muovi in maniera autonoma. Perché? Perché quando tu ti muovi in maniera autonoma succede che gli stimoli arrivano sulla superficie del tuo corpo, ma possono arrivarci in due modi distinti. Possono arrivarci o perché tu ti sei mosso, oppure perché l'oggetto che incontri ti è venuto incontro o ti ha toccato o d'altro. L'esempio che faccio sempre è quello del verme estratto dalla terra, che se toccato manifesta una reazione di difesa. E non troviamo normale, troviamo innaturale questo, ma se ci pensiamo un attimo è strano, perché quello stesso verme, quando è sottoterra e si muove, è continuamente stimolato dal terreno. Qual è la differenza? La differenza nei due casi è compiere attivamente il movimento oppure no. E noi conosciamo il meccanismo fisiologico che sta alla base della distinzione, perché l'ha scoperto questo signore qua, molti anni fa, negli anni 50, che si chiama Erich von Holst, e l'idea è molto semplice. L'idea è che tutte le volte che noi compiamo un atto motorio, cioè tutte le volte che il cervello invia un segnale ai muscoli, simultaneamente manda un secondo segnale in coppia carbone, che in neurofisiologia chiamiamo coppia efferente, che, come dire, prepara il sistema sensoriale al fatto che quella stimolazione che sta per arrivare l'hai prodotta tu, col tuo movimento, ed è la ragione per cui, ad esempio, non possiamo solleticarci da soli. Quando ti toccano sotto un'ascella, la gran parte delle persone provano solletico, ma se provi tu a toccarti sotto l'ascella, non provi solletico. E la ragione è legata a questo meccanismo della coppia efferente, perché quando sei tu che ti muovi c'è il segnale coppia carbone che dice al cervello guarda che quella stimolazione tattile la stai facendo tu. È interessante però, ed è legata a questa idea che i meccanismi di coppia efferente potrebbero essere la base, il fondamento per la costruzione di quello che noi chiamiamo coscienza, esperienza, che esiste una patologia, alcuni aspetti della patologia schizofrenica, che come sapete è strettamente legata ai disordini della coscienza, che potrebbero essere legati a disordini nei meccanismi della coppia efferente. Infatti alcuni tipi, diciamo così, di patologia schizofrenica sono anche caratterizzate dal fatto che il paziente è in grado di farsi solletico da solo. È un problema di tempo e di attesa dell'evento, perché per esempio potete ottenere questo risultato con un piccolo marchingegno, no? Se costruite un ordigno meccanico per cui con una mano andate a muovere una piuma attraverso un braccio che va a toccarvi la pianta del piede, voi potete solleticarvi, cioè non sentite solletico perché siete voi che agite. Ma se con un qualche trucco introducete un intervallo temporale breve, anche solo 100 millisecondi, tra il momento in cui voi muovete e il momento in cui arriva la sollecitazione sulla pianta del piede, l'impressione a questo punto ricompare e voi sentite di nuovo il solletico, perché avete ingannato il meccanismo della coppia efferente. Va bene, mi fermo qua e ovviamente se avete domande, insomma voglia di approfondire un po' di più questa ultima parte relativa al tipo di meccanismo che immagino stia alla base delle esperienze sentite, della nostra capacità di provare, di sentire qualche cosa, cioè di avere esperienza nel senso di coscienza fenomenica, vi invito a leggere questo piccolo libretto. Grazie molto per la vostra attenzione.